Ieri quando abbiamo saputo della notizia dell'attacco a Bruxelles ci trovavamo nel palazzo del governo del cantone di Kobane. Naturalmente anche i compagni e le compagne hanno saputo di questo attacco, ma se devo essere sincero, insomma, penso che qui a Kobane, più in generale in Rojava, la notizia dell'attacco di Bruxelles non abbia prodotto quel grande clamore che penso invece ci sia in Italia e in Europa in questo momento. Naturalmente viene visto come un qualcosa di molto grave e che è visto anche con grande dispiacere rispetto ai tanti morti che ci sono stati, ma tra tante virgolette possiamo dire che lo possiamo inserire in un quadro di quasi normalità, perché questa, diciamo, è la quotidianità che si vive qui a Kobane, la quotidianità che si vive anche in Rojava. Solo per fare un esempio, insomma, in questi giorni di festeggiamenti per il Newroz, comunque la tensione e l'attenzione verso probabili attacchi di Daesh era alta in tutta Rojava, tant'è che da Kamishlo, dove ci trovavamo, siamo stati spostati a Kobane per ragioni di sicurezza, e proprio la sera del Newroz a Tirbesti, un piccolo villaggio nei dintorni di Kamishlo, c'è stato un attentato bomba che ha fatto due morti, che naturalmente, insomma, è passato in realtà in sordina. Solo per dire che evidentemente qui c'è gli attacchi da parte dei Daesh, appunto, sono quotidiani, e anche rispetto a quello che è l'atteggiamento invece dell'Europa e dell'Occidente verso chi Daesh lo combatte, quello che è accaduto a Bruxelles viene quasi visto come una normale conseguenza delle politiche occidentali.
Molto chiaro, Luigi, perché infatti quello che mi sembra importante, un elemento che tu ci porti poi anche appunto di far capire come questo genere di attacchi poi arrivano a tutte le latitudini. C'è sempre una specie di innocenza occidentale che viene riprodotta in maniera quasi ossessiva dai media. Invece questo genere di attacchi, appunto, sono gli stessi che si sono verificati in Siria, che vediamo adesso in Europa. Io avevo solo un'altra domanda più generale sul fronte siriano. Abbiamo visto che c'è stata questa proposta appunto basata sul confederalismo democratico, ma più concreta sul futuro della Siria da parte dei compagni curdi, una proposta che è stata fortemente osteggiata dai loro nemici storici, ma anche ovviamente dalla Senato. C'è stato questo accordo sui migranti tra Europa e Turchia. Mi chiedevo questi due episodi invece come sono stati letti lì in Rojava, quali sono le reazioni, i commenti dei compagni.
Sì, guarda, allora, per quanto riguarda la dichiarazione di federalismo, è stata fatta nella settimana scorsa a Kamishlo. Si sono riuniti oltre 150 delegati, non solo curdi, ma anche arabi, assiri, armeni, turcomani, insomma, un po' quel melting pot di etnie, di culture, di religione che vive le regioni, la regione del Rojava. E questa dichiarazione di federalismo, insomma, sta un po' nel solco di provare a cogliere al balzo quelle che può essere una possibilità per il futuro della Siria. Differisce in un certo senso da quella che è la proposta del confederalismo, perché comunque il sistema del confederalismo e il sistema dei cantoni resterà a prescindere da questa dichiarazione di federalismo, tant'è che in questa nuova dichiarazione di federalismo ci sono aggiunte due diverse zone nuove che non sono propriamente abitate dai curdi, e questa dichiarazione è stata accolta con grande gioia dalla popolazione. Nella città di Kamishlo vi sono stati grandi festeggiamenti rispetto a questo, e diciamo che è anche un modo per muoversi in modo autonomo rispetto invece a quelle che sono le politiche portate avanti dall'Occidente rispetto al futuro della Siria. Sappiamo che proprio per quanto riguarda ad esempio il congresso, le trattative di pace in quelle di Ginevra, ad esempio i curdi o più in generale tutte quelle nuove assemblee che si sono formate in Rojava, che per l'appunto non rappresentano solo i curdi, ma anche le altre popolazioni, non sono state assolutamente invitate. Rispetto a questa dichiarazione, come dicevi benissimo, è stata immediatamente osteggiata dai nemici storici. Un esempio su tutti per far capire qual è il clima: il giorno immediatamente precedente alla dichiarazione, il governo di Barzani del Kurdistan regionale iracheno ha chiuso definitivamente la frontiera di Semelka, che al momento era l'unico passaggio sia per il transito di merci ma anche per il transito di persone per arrivare in Rojava. Questo perché al momento la frontiera con la Turchia, insomma, corre lungo praticamente quasi tutto il confine del Rojava, è assolutamente chiusa e assolutamente blindata. Io quando ero stato a Kobane a maggio dell'anno scorso, ad esempio, la frontiera funzionava a singhiozzo, ma comunque ad esempio le merci e i profughi di ritorno dalla Turchia passavano. Ieri siamo andati proprio qui alla frontiera di Kobane, a Nurşit Pınar, ed è completamente chiusa, quindi di fatto in questo momento in Rojava si vive una situazione di durissimo embargo e di isolamento totale. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, l'accordo fra Europa e Turchia in chiave di immigrazione, la notizia è arrivata qui in Rojava, ieri ne abbiamo avuto modo di parlarne con il ministro degli affari esteri del cantone di Kobane, il compagno Ibrahim, che insomma abbiamo chiacchierato diverse ore su questo aspetto, e penso che la lettura che ci proponeva è una lettura assolutamente condivisibile, ovvero di chi soprattutto la Turchia ha da subito foraggiato le formazioni jihadiste prima e poi Daesh in funzione anti-Assad inizialmente e successivamente in funzione anti-curda, producendo quindi profughi di guerra e utilizzando i profughi come merci di scambio con l'Unione Europea per accrescere la propria importanza sia a livello politico ma anche a livello economico. Quindi naturalmente questo accordo che l'Europa ha fatto con la Turchia viene visto come l'ennesimo schiaffo, se così vogliamo dire, a quella che in realtà è l'unica formazione, gli unici protagonisti davvero in campo nella lotta contro Daesh, ma che evidentemente l'Occidente continua ancora a ignorare. Anche da parte della popolazione questo accordo con la Turchia viene visto naturalmente con grande dispiacere e anche con grande disprezzo. Ieri abbiamo incontrato anche una famiglia che proprio in Turchia era stata in un campo dell'AFAD, appunto il campo gestito direttamente dallo Stato turco, e ci raccontavano davvero delle storie incredibili di come si viveva e si vive tutt'oggi nei campi gestiti dalla Turchia, soldi che andranno, quelli dell'Europa, per una cosiddetta accoglienza dei profughi, ma che in realtà serviranno solo a blindare ancora di più le frontiere della Fortezza Europa. Ne racconto solo alcuni episodi perché penso siano importanti da far sapere a tutti e tutte. Questa famiglia ci raccontava come nel campo AFAD praticamente per qualsiasi cosa fosse necessario fare una richiesta scritta. È una cosa davvero che può sembrare banale, ma penso che renda il senso: anche per andare in bagno bisognava fare richiesta scritta, non si poteva assolutamente parlare il curdo, non c'era nessun tipo di assistenza legale o sanitaria, i prezzi dei beni di prima necessità all'interno del campo, il sistema era un po' quello che c'è anche in Italia, ovvero una tessera con 18 lire turche che equivalgono a meno di 10 euro ogni mese, che venivano dati ogni mese, e gli acquisti potevano essere fatti solo all'interno del campo, con i prezzi più che triplicati rispetto a quelli che si trovavano invece al bazar di Suruç. Questa è l'accoglienza della Turchia. L'accoglienza della Turchia è quella che fa anche sul confine, un confine che rimane blindato, un confine fatto di filo spinato, dove i militari turchi continuano ad uccidere ogni giorno le persone che provano a passare il confine per scappare dalla guerra. Questa è la realtà che si vive questa gente, questa è la realtà della gente che questo confine lo subisce davvero.
Luigi, ti faccio un'ultima domanda da studio, più che altro per sapere se avete notizia o se magari ve la do io in questo momento, del fatto che proprio in seguito agli accordi tra Unione Europea e Turchia proprio l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite e Medici Senza Frontiere hanno deciso di ritirarsi dall'hotspot di Lesbo, proprio in virtù dell'entrata in vigore di questi accordi, un po' come mezzo di pressione politica, un po' come opzione anche etica in qualche modo, visto che quel campo di accoglienza si trasforma in un eufemismo europeo in campo di accoglienza chiuso, ovvero in una vera e propria galera dove è impossibilitato il movimento, dove vengono sequestrati i telefoni, dove bisogna stare con più durezza. Questo
Guarda, questa è una notizia che ci dai tu in questo momento, ma insomma sembra anche comunque importante gesti simbolici di questo tipo, perché davvero questo accordo deve essere, dobbiamo provare a combatterlo in qualsiasi modo, perché davvero va a colpire davvero centinaia di migliaia di persone che in Turchia in questo momento si trovano, e anche chi sta da quest'altra parte del confine. D'altronde c'è davvero assurdo, chi è passato dalla Turchia, chi ha visitato i campi, sa che la stragrande maggior parte dell'accoglienza verso chi scappava dalla guerra è stata fatta esclusivamente dalle municipalità gestite dai curdi, mentre appunto i campi profughi gestiti dallo Stato turco, la situazione che si vive è quella che vi raccontavo. Inoltre insomma pensare qua la gente insomma fa un sorriso, una risata amara, una risata nervosa quando gli si dice che la Turchia viene considerata paese terzo sicuro. La Turchia non potrà mai essere, ci hanno detto, paese sicuro e né tantomeno paese democratico. Basti pensare a quello che sta succedendo alla popolazione curda del Bakur, della Turchia, all'attacco, al massacro, al genocidio che sta subendo, ma anche al trattamento che i profughi, che siano curdi o siriani, più in generale stanno avendo in Turchia. Giusto qualche giorno fa, insomma, anche qui era arrivata la notizia di questi 1700 migranti, per lo più dell'area del Maghreb, deportati in diversi campi di detenzione, e ci raccontavano per l'appunto anche di come in realtà siano tantissime le persone che stanno continuando a morire su questo confine, così come su altri confini. Quindi diciamo che anche da Kobane l'attenzione rispetto a questo accordo fra Europa e Turchia è comunque molto alta, e io credo sia stata compresa davvero molto molto bene.